Abbiamo già sentito che la presenza di Dio è in mezzo a noi. E la parola giusta è stata già letta. Il nostro Signore non tarderà, verrà, non verrà troppo tardi. E noi non pensiamo ritirarci, ma vogliamo andare avanti con il nostro Signore, uguale quello che avviene. Il fratello Russo ha sempre letto con tanta gioia che Paolo e Silas anche nella prigione cantavano e davano le lodi al Signore. E in ogni opportunità, in ogni situazione, quello che avviene, vogliamo lodare sempre il Signore e ringraziarlo per questo grande privilegio che abbiamo in questo nostro tempo di essere radunati nel suo nome e davanti alla sua presenza e nella posizione giusta, con il nostro interno è una questa disposizione di cuore mancava a tutti i farisei e a tutti coloro che pensavano di credere a Dio. Com'era allora e così ancora oggi. Tutti sanno meglio degli altri, ma ci sono persone sulla terra che diventano silenziosi davanti alla presenza di Dio e che si mettono nella giusta predisposizione di cuore come Maria, che era ai piedi del Signore e che ascoltava la sua parola. Quello che abbiamo letto ieri, stiamo ancora sotto l'impressione di quello che abbiamo sentito, e questa mattina ho ricevuto telefonate già di molto presto e tutti hanno dato testimonianze gloriose e impressionanti. È impressionante perché la parola agisce fino ai confini del mondo. Una telefonata di Johannesburg, l'ho notato qua, dice, ha detto: Dio possa da fare una sposa che sia unita nella parola e nello Spirito di Dio. Nella parola e nello Spirito di Dio. Non voglio dimenticare di dare il benvenuto a tutti, in particolare ai nostri amici dei paesi intorno, la Slovacchia, la Romania. I nostri amici dell'Uradia, è meraviglioso come il Signore guida. Non voglio dimenticare nemmeno il fratello John e Daniel o Florin, di salutarli tutti di cuore, tutti coloro che sono uniti con noi e col Signore. Non è una cosa da per glorificarsi di dire che se dico che chi è unito con Dio o collegato è anche collegato con noi o unito a noi nell'amore, che questo amore che ci unisce con il capo e gli uni con gli altri. Abbiamo fratelli e sorelle della Guadeloupe. Fratello, alzati che tutti ti vedano. che Dio il Signore ti benedica, sia con te, siamo sempre contenti quando sentiamo come il Signore vi benedice. Poi abbiamo il nostro fratello Didier, che era con me in Port-au-Prince, Haiti. Alzati anche tu, fratello, affinché ti, fratello e sorelle, ti possono vedere. Un uomo che Dio ha anche utilizzato. Che il Signore ti benedica. Abbiamo il fratello Tati anche qua. Un fratello che è così buono per tradurre. Dov'è il nostro fratello Tati? Dio benedica tutti. Abbiamo ricevuto degli email anche dal Canada, da Johannesburg, Nairobi, Città del Capo. Alle volte non arrivo a vedere da dove vengono, ma come ho detto ieri, che c'era lì una porta che si è aperta in Etiopia. Brevemente un annuncio, che in questa lettera circolare di maggio abbiamo dato l'annuncio delle riunioni che ci saranno, se Dio vuole, a Pentecoste. Domenica di Pentecoste sarà a Berlino, il 23 maggio. Torniamo da Israele, domani voliamo con un gruppo di 51 persone per Israele. Il Signore benedirà certamente e benedirà anche voi. Preghiamo per Israele, che è il popolo prescelto da Dio nel naturale. Il 26 giugno, prima di Zurigo, sarò a Salzburgo. Vogliamo utilizzare il tempo. Se è un giorno, è una riunione soltanto, per servire a tutti. E se Dio vuole, ancora qualche volta in Parigi o laddove c'è bisogno. Fratelli e sorelle Wagner, che siete qui, Dio vi benedica in particolare. È molto bello che il Signore chiama i suoi dall'estremità della terra e al posto più al sud del Cile, Dio ha chiamato i suoi là. Siamo riconoscenti, pensiamo a tutti i nostri amici che già abbiamo nominato, della Cechia e tutti i popoli e nazioni, dall'Italia, dall'Austria, Svizzera, Francia, Belgio, dappertutto. E da qui noi auguriamo a tutti su questo continente e fino alla Finlandia e a Palermo. Noi auguriamo a tutti la benedizione del Signore. E poi della Nuova Zelanda, laddove il giorno si alza per primo. Ogni giorno si alza per primo in Nuova Zelanda e dopo prende il suo slancio. Dopo in USA, in Canada e dovunque. Salutiamo e auguriamo che Dio nostro Signore abbia la sua via con noi tutti. Ieri Abbiamo sentito l'agitazione provenendo dal fratello Branham e qui ho scritto ancora una, ho altre tre citazioni dalla sua bocca. Concernando la parola, abbiamo messo la parola al primo posto, non una interpretazione, non un'idea personale, ma la parola originale. Il fratello Branham non deve essere messa a un'altra parte, la parola non può essere tolta dal suo concetto, dal suo insieme, e ancora la parola non può essere data una significazione particolare. E dopo ci sono ancora cinque frasi che abbiamo avuto ieri sera: deve accadere al suo tempo, deve accadere secondo la sua parola, deve essere la persona che ha scelto lui e deve essere per prima rivelato al suo profeta. Il profeta deve essere confermato dalla parola. Nell'insieme abbiamo qui una veduta di quello che, di che cosa si tratta. Sapete, io ero con fratello Branham, era 7 settimane prima dell'apertura dei suggelli. A me ha detto che secondo la parola del Signore doveva andare a Tucson e che lì riceverebbe la realizzazione di quello che gli è stato dimostrato in visione. Mi pregò di parlare a posto suo a Los Angeles, al predicatore pieno evangelo. Non voglio aggiungere più tanto, ma voglio dire ancora che voglio leggere qualche parola del settimo suggello. Il fratello Branham aveva il 24 marzo del 63 aveva parlato del settimo suggello, aveva finito di parlare di quello ed era tornato a casa e il Signore gli parlò: torna e prende quello che ti devo dire, ascolta quello che ti devo dire oppure registra, non lo so. È il 25 marzo del 1963, ci sono queste parole qua che sono, c'ho adesso qua il libro dei sette suggelli in inglese ed è la pagina 567. Leggo: può essere che il mio tempo sia arrivato e che questa persona importante non la incontrerò, quella che deve venire. Può darsi che per mezzo di questo ministero per il quale io ho provato a riportare la gente alla parola, ho messo io il fondamento. Se è così, allora io vi lascerò per sempre. Perché non possono essere mai due allo stesso tempo. Alla pagina 573 il fratello Branham dice: io prego che il Signore mi aiuta. Io incomincio a diminuire, ma il Signore si occupa e si prende cura che, affinché ciò continua. Io prego che tu, Dio mio, mi aiuti. Lasciami essere giusto e dritto affinché quello che tu mi hai dato da trasmettere, io lo posso trasmettere in modo come tu lo hai ordinato. E se è arrivato adesso il momento che mi devo coricare, se io arrivo a questo fiume e che le onde mi raggiungono, allora, Dio, io so che avrò fatto tutto quello che avevo da fare, poiché tu mi hai dato questa vecchia spada e io la voglio trasmettere a qualcuno diritto e giusto affinché nel nome del Signore porta anche lui la spada e pronuncia la verità. Sei tu con lui, Signore. A pagina 576, la pagina, anche molto importante, per tutto coloro che vogliono trasmettere delle interpretazioni che noi non possiamo sopportare, che non possiamo accettare. Non un'unica interpretazione deve essere in mezzo a noi, soltanto la parola di Dio, soltanto la parola. E qua il fratello Branham dice, per terminare: così come nessuno sa quando il Signore torna, così ancora nessuno saprà il segreto, il mistero dei sette tuoni, che tutti che hanno fantasia e che seguono propri pensieri, veramente prendere nota di questo. Nel mio bureau c'è una lettera di un fratello che pensa di conoscere il nuovo nome di Dio. Sono tutte malcomprensioni. Perciò siamo molto, molto riconoscenti al Signore, perché ci lascia nella sobrietà ed è Dio che ce la dà, che non abbiamo niente da dare significazione, ma soltanto attenersi alla parola nel nostro cuore e di lasciarla essere rivelata per lo Spirito Santo. Ieri abbiamo parlato delle catastrofe nel mondo, ne abbiamo nominato qualcuno e sicuramente aumenterà ancora. Anche questa perplessità e l'ingiustizia, questo crescerà sempre, è così che è scritto, se quello ci piace o no, ma tutto quello che è scritto deve accadere, che concerna Israele o che concerna i popoli o che si tratta della Chiesa, qualsiasi la parola di Dio viene compiuta e possiamo vedere noi da questo, lo possiamo riconoscere veramente che il ritorno di Gesù Cristo è alla porta. Perché Dio, nostro Signore, l'ha detto così: quando vedrete che tutto questo accadde, allora alzate il vostro capo, perché sapete che la vostra redenzione è vicina. Così che tutti coloro che sono qua oggi e che ascoltano e quelli che ascolteranno ancora questo messaggio, che trovino grazia davanti a Dio, per riconoscere il tempo, il messaggio e la parola delle Sante Scritture. E oggi ci ho a cuore non soltanto di dire: avete capito quello che il Signore ha detto ieri sera? Ne abbiamo parlato. Matteo 13, versetto 19. Matteo 13, versetto 51. Avete capito tutto ciò? E dopo siamo andati a Luca 24. 29 fino a 32, dopodiché anche fino al 51, dove il Signore ha aperto l'intendimento per le Scritture. Fratelli e sorelle, il Signore ha aperto a noi l'intendimento per capire tutto quello che Lui stesso ha detto, quello che Pietro ha detto, quello che Paolo ha detto, quello che Giacobbe ha detto, quello che Giovanni ha detto, fino a quello che è stato dimostrato e rivelato sull'isola di Patmos. Dio ci ha aperto l'intendimento per le Scritture, per tutte le Scritture, per l'Antico e per il Nuovo Testamento, nell'armonia divina, e ce li ha potuto rivelare. Dovevo pensare a ciò quando, in particolare, quando il nostro fratello dal Cile ha raccontato del terremoto con 8,2 e che tutto è stato scosso e buttato giù, e come loro l'hanno potuto vedere che tutto si muoveva e tutto quello che non era attaccato bene è stato buttato a terra in tutte le stanze delle loro case. E quando i fratelli ci danno la testimonianza, eravamo lì, l'abbiamo sentito, l'abbiamo vissuto, l'abbiamo veduto e siamo stati preservati. È una testimonianza non soltanto di averlo sentito dire, ma per grazia di averlo vissuto personalmente. E quando 1.000 cadranno a tua destra e 10.000 alla tua sinistra, a te tu sarai preservato, non sarai colpito. E dopo c'è stata ancora questa grande onda che era più di 8 metri alta e che si è gettata su tutta la città, e là dove c'era una famiglia cristiana l'onda si è divisa e è passata a destra e a sinistra. Queste sono testimonianze del nostro Dio vero. E con il fratello Didier in Port-au-Prince abbiamo vissuto di qua rovine e là rovine e là mucchi, e la casa di Dio non aveva nemmeno una fissura, nemmeno una fissura. Allora dobbiamo dire: Dio è fedele, Dio è fedele, che non soltanto veglia sulla sua parola, ma veglia anche su coloro che hanno accettato la sua parola, che credono la sua parola, che stanno al suo lato. Dio non ha anche guardato gli uomini nella fornace, non ha guardato anche Daniele nella fossa dei leoni. Fratelli e sorelle, ancora questo punto, le abbiamo contati. Se tutto quello che il Signore ha detto, cominciamo con Primo Mosè e con Genesi 1:26-28. E facciamo uomini. Andiamo a capitolo 3. L'uomo è diventato come uno di noi. Poi andiamo a capitolo 11. Scendiamo e vediamo quello che succede. Non diamo significato, andiamo da un passo biblico all'altro e sappiamo esattamente a chi il Signore ha parlato. Possiamo andare attraverso tutto l'Antico Testamento e vedere Dio si è sempre rivelato in modo meraviglioso e glorioso. Lasciatemi dire, nell'Antico Testamento già ha dimostrato la sua rivelazione di Gesù Cristo con la roccia che ha accompagnato il popolo di Israele durante tutto il viaggio del deserto. Mosè l'ha colpito e dal quale è uscito acqua. Vi dico il passo biblico, e Esodo 17, vi voglio solo far vedere come Dio si è rivelato nel cielo e sulla terra, e come, quando e dove i suoi erano sempre partecipi di quello che Dio faceva nel loro tempo. In Esodo 17, al versetto 6. Dann will ich dort vor dich auf den Felsen. Ecco, io starò là davanti a te sulla roccia che è in Oreb. Tu colpirai la roccia, ne scaturirà dell'acqua e il popolo verrà. Mosè fece così in presenza degli anziani di Israele. Ha fatto come il Signore aveva ordinato. In Esodo 33, al versetto 20. Dann fuhr er fort. Disse ancora: tu non puoi vedere il mio volto, perché l'uomo non può vedermi e vivere. E il Signore disse: ecco, qui un luogo vicino a me, tu starai su quel masso, qui su questa roccia, dice in tedesco, la massa. E dopo è andato nella 22: mentre passerà la mia gloria, io ti metterò in una buca del masso e ti coprirò con la mia mano finché io sia passato. Poi ritirerò la mano e mi vedrai da dietro, ma il mio volto non si può vedere. Nell'Antico Testamento Dio aveva mostrato le spalle al popolo. Il popolo si era anche ritirato da lui, si era sviato dal giardino dell'Eden già, e lui dunque ha dovuto anche ritirarsi perché non l'ubbidivano, non ascoltavano, andavano le loro proprie vie. In Numeri capitolo 20, Numeri capitolo 20, abbiamo ancora qua un racconto di quello che è successo al tempo di Mosè. Numeri 20 al versetto 7, si dovrebbe leggere infatti fino al 13, ma leggerò brevemente dal 7. Il Signore disse a Mosè: prendi il bastone, tu e tuo fratello Aarone convocate la comunità e parlate a quella roccia in loro presenza, ed essa darà la sua acqua. Tu farai sgorgare per loro acqua dalla roccia e darai da bere alla comunità e al suo bestiame. Sappiamo tutti quello che è successo qui. Mosè parlò alla roccia, Giosè, e Mosè ha colpito due volte la roccia, perciò è detto che è stato arrabbiato con lui. Dio è stato arrabbiato perché ha dovuto andare già una volta questa via dolorosa dal Getsemane fino al Golgota. Non sarà colpito due volte, ma una unica volta, una volta per tutte, come l'abbiamo anche letto nella parola di introduzione. Quindi Dio, nella sua grande grazia, ha risposto ugualmente. E adesso al Nuovo Testamento facciamo il passo e poi ritorneremo nell'Antico per vedere che questa roccia era Cristo. E sentite bene, qui abbiamo la relazione con 1 Corinzi 10, che si riferisce al nostro tempo, quello che è accaduto allora con il popolo di Israele ha un significato per nostro tempo. Leggiamo i primi quattro versetti di 1 Corinzi al capitolo 10. Non voglio infatti che ignorate, fratelli, che i nostri padri furono tutti sotto la nuvola, passarono tutti attraverso il mare, furono tutti battezzati nella nuvola e nel mare per essere di Mosè. Mangiarono tutti lo stesso cibo spirituale, bevero tutti la stessa bevanda spirituale, perché bevevano alla roccia spirituale che li seguiva, e questa roccia era Cristo. Si deve prendere l'Antico e il Nuovo Testamento e si devono mettere insieme. Qui abbiamo ancora qualche altri passi meravigliosi. I due primi esempi che seguono non sono tanto belli perché là siamo ripresi e abbiamo tutti bisogno di riprensione. Al versetto 5, ma della maggior parte di loro, Dio non si compiacque. Di attraversare il mare, di fare tutto quello che hanno fatto, era tutto meraviglioso, ma non ha aiutato perché non l'hanno accettato o non l'hanno fatto per la fede, non l'hanno capito. Al versetto 5, ma della maggior parte di loro Dio non si compiacque, infatti furono abbattuti nel deserto. E adesso, versetto 6, or queste cose avvennero per servire da esempio a noi, affinché non siamo bramosi di cose cattive, come lo furono costoro. E al 11 adesso, che è importantissimo per noi, ora queste cose avvennero loro per servire da esempio e sono state scritte per ammonire noi, che ci troviamo nella fase conclusiva delle epoche. Adesso pensate, fratelli e sorelle, 2000 anni fa Paolo ha scritto queste cose guidato dallo Spirito Santo e dicendo che quello che è successo allora per Israele è stato da esempio per noi, è stato scritto per noi che siamo nella fase conclusiva delle epoche e che possiamo sperimentare, vivere per grazia. Quindi l'ubbidienza deve essere sempre collegata alla fede e la fede all'ubbidienza. Tutto il resto non servirà. In Primo Pietro abbiamo l'edificazione della Chiesa. 1 Pietro al capitolo 2. 1 Pietro capitolo 2 al versetto 5. Parlando qui dell'edificazione, versetto 5, anche voi, come pietre vivente, siete edificati per formare una casa spirituale, un sacerdozio santo per offrire sacrifici spirituali, graditi a Dio per mezzo di Gesù Cristo. Infatti, edificati sul fondamento, come Paolo ha scritto ai Corinzi, io ho posto il fondamento e non ce n'è un altro. E che in Efesini 2:20 è scritto: edificati sul fondamento degli apostoli e profeti. E chi lo vuole sapere esattamente quello che deve accadere adesso, legge in Estra 2:38 e anche Estra 2, come Dio ha portato i figli dalla deportazione indietro e che hanno ricominciato a costruire l'altare e il tempio sul fondamento anziano. E come è scritto che Zerubbabele aveva la sua partecipazione a tutti gli altri, con tutti gli altri. E in Zaccaria 4 è scritto: le mani di Zerubbabele hanno posto la pietra angolare e poggerà anche la pietra di fede, di somma. Abbiamo nell'Antico e nel Nuovo Testamento vediamo come Dio conduce il popolo di Israele nell'Antico e dopo come guida anche la Chiesa nel Nuovo Testamento. Ieri abbiamo già notato la differenza. Tutte le chiese si appellano alle Sante Scritture, ma mettono anche le loro proprie interpretazioni, hanno le loro credo, io lo so benissimo. Quando la Chiesa libera viene, dice subito, all'inizio, all'entrata c'è una cartella e c'è scritto: noi crediamo e insegniamo, e dopo ci sono tutti i punti che vanno insegnati in questa Chiesa. Allora, se noi volevamo mettere anche una tabella, dobbiamo mettere tutta la Bibbia appesa all'entrata e possiamo sottolineare tutto quello che noi crediamo e insegniamo, cioè nessuna propria interpretazione, ma la parola nel suo originale. Ed riceverla tale quale. Abbiamo tanti passi biblici, ho pensato anche a Matteo 28, tutti si sono intoppati anche fino a questo giorno perché non hanno avuto la rivelazione del nome. E il Signore ha detto molto chiaramente: battezzatele nel mio nome. Battezzatele nel nome nel quale Dio si è rivelato come Padre, Figlio e Spirito Santo, Padre nel cielo e nel suo proprio figliolo sulla terra e nel Spirito Santo nella Chiesa. Dio sopra di noi, Dio in mezzo a noi e Dio in noi. Ringraziamo il Signore e allo stesso tempo vediamo quanto è importante quando il Signore ha domandato: avete capito tutto ciò? Avete capito Matteo 16? L'avete capito al modo giusto, dove il Signore dice: io edificherò la mia chiesa e le porte dell'inferno non la vincerà. Avete capito che il cielo sarà disciolto e che quello che è sciolto nel cielo è sciolto sulla terra, quello che è legato nel cielo è legato sulla terra. Avete capito e avete nel suo nome la parola quando c'è voluto tanto tempo finché ho trovato qualcuno che mi diceva: io adesso sono quello che legherò e slaccerò. No, tutto questo sono anche malcomprensioni che vengono, tutte queste sono interpretazioni e tordere la scrittura. Alla fine del tempo della grazia, il Signore ci ha riportato all'inizio, ci ha riportato direttamente all'inizio nella Sua parola e per il Suo Santo Spirito. E diciamolo molto chiaramente: Dio non sopporta niente di strano nella sua sposa, chiesa sposa, che non ci sia niente di straniero. Possono fare quello che vogliono non chiederanno a noi né a Dio. Fino adesso nessuno mai ha chiesto a Dio quello che potevano fare, hanno fatto sempre quello che pensavano di fare e così faranno ancora. Ma il nostro Signore dice: se fate quello che io vi dico, allora siete miei veri discepoli. Se fate quello che vi ordino di fare, quello che vi dico, e questa piena armonia con il cristianesimo originale, con quello che Matteo e tutti quanti hanno scritto, tutti hanno il loro racconto sul nostro Signore nei quattro Vangeli e ognuno di loro si completa l'uno l'altro. E la parola di ieri sera posso ancora sottolinearlo un altro po', cioè che la Chiesa sposa è la parola di Dio in questo tempo, la Chiesa nella quale la parola di Dio è rivelata al modo giusto e che viene vissuta anche in quel modo. Lasciatemi dare qualche esempio. Nell'Antico Testamento è scritto 800 anni, è stato scritto: una voce chiama nel deserto, preparate la via del Signore, appianate i suoi sentieri, le sue vie. È stato scritto, ma al momento che il tempo era adempiuto, questo scritto, questa parola scritta è diventata carne vivente e il messaggero era su due piedi e camminava nella contrada del Giordano e battezzava. E dice: colui che mi ha detto di battezzare e con me, aveva un ordine, un mandato e lo adempiva. Prima era una parola scritta, dopo è stata una parola rivelata e camminava e quello accadeva, si stava adempiendo. Dalle 333 promesse dell'Antico Testamento che annunciano la redenzione, che annuncia in Genesi 3:15, in 2 Samuele 7:14 dice: io gli sarò padre, mi sarà figlio. Il Salmo 2 versetto 7: tu sei mio figlio, oggi ti ho generato. Fino a Isaia 7 versetto 14 che dice: ci sarà una vergine che partorirà. Tu, Betlemme, non sei la minore, la più piccola, perché da te uscirà colui che sarà Signore su Israele. Quando il tempo è avvenuto, allora tutte queste promesse sono diventate realtà in Gesù Cristo, il nostro Signore. È una cosa di dire teoricamente, la parola era carne. E un'altra cosa, quando vediamo l'adempimento della parola fatta carne, che quello che è stato già scritto in parole e che è stato annunziato, tutto quello che Dio ha predetto nella sua parola e ha promesso, annunciato, tutto diventerà realtà. È diventata realtà alla prima venuta di Cristo. Mi rallegro che tutte le promesse che sono in collegamento con la prima venuta del nostro Signore, hanno avuto il loro adempimento alla lettera, fino alla risurrezione e anche quando l'ascensione. È scritto nel Salmo 16: non lascerò che il mio santo veda la corruzione. E non ha visto la corruzione. Al terzo giorno è risuscitato e ha potuto dire: io vivo, e dovete vivere anche voi. Ho le chiavi della morte e dell'inferno. Prima una parola e dopo il suo adempimento. Una parola e poi l'adempimento. E così era dall'inizio. All'inizio già del Nuovo Testamento, e così dovrà essere anche alla fine. Oh sì, adempimento di tutto quello che Dio ha predetto nella sua parola. E tutti i fratelli che sono nel messaggio e che domandano perché ci sono tutte queste direzioni diverse. Perché gli spiriti dell'uomo ha pensato essere più intelligente dello spirito, ma è lo spirito di Dio che guida in ogni verità. Invece lo spirito dell'uomo porta all'errore, alla perdizione. Ci sono due, c'è uno lo spirito della verità e l'altro è lo spirito dell'errore. E non è importante con quante frasi del fratello Branham, ma una direzione, un'interpretazione viene decorata. Io voglio questa versione, e in questo che è scritto qua dentro nessuno ha il diritto di aggiungere e nemmeno di togliere. E adesso la mia domanda: com'è che fratelli possono essere così accecati e sedotti e persedurre altri, e che così che in tutte le chiese fanno quello che vogliono con questa parola scritta, anche tutti coloro che non hanno un mandato divino e fanno quello che vogliono con le citazioni del fratello Branham? C'è un fratello che mi ha detto con un po' di era fiero di dire: abbiamo una nuova comunità del messaggio nella nostra città. Diceva nove. Dice: no, noi abbiamo bisogno nemmeno di tre, ma una sola abbiamo bisogno, perché il corpo di Cristo, del Signore, deve essere unito tutto insieme, e con lo Spirito di Cristo siamo tutti battezzati in un corpo e siamo tutti pietre viventi edificati per la costruire la casa del Signore in spirito. Così nell'Antico Testamento, nel tempo di Salomone, ogni pietra era tagliata prima e passava. Erano tagliate fino al momento che venivano posate per la costruzione del Tempio, e là non si sentiva più rumore di martello, più rumore di... tutto era perfetto e passava, ogni pietra in ogni angolo, ogni pietra aveva il suo posto preciso. Era tagliata là nel... E tutti questi uomini di Dio che erano chiamati a fare queste pietre e a tagliare queste pietre, chi è che aveva rivelato loro le misure di queste pietre? Ma tutto era perfetto al millimetro. Anche il fratello Branham ha parlato di questo in qualche predica che ha fatto. con molta potenza ne parlava. Come oggi siamo anche noi, come là dove si tagliano le pietre e Dio fa che tutto passa perfettamente, quando l'unzione dello Spirito Santo scende, allora tutto deve essere perfetto, deve essere preciso come Dio lo vuole, e così sarà, e così accade nel nostro tempo. E perciò, fratelli e sorelle, semplicemente questa domanda: quando il Signore parla a noi in questi giorni, non partite via con propri pensieri, non continuate a pensare i vostri propri pensieri e programmi, ma umiliatevi sotto la mano potente di Dio. Noi non ci umiliamo, non ci abbassiamo davanti a Paolo, davanti a Pietro, ma ci umiliamo, ci abbassiamo davanti alla parola di Dio, mano potente di Dio, che ha dato le promesse, che noi crediamo che alla fine tutto sarà così come all'inizio. Come all'inizio. E sapete, i giudei, gli ebrei aspettano di costruire il Tempio sull'antico fondamento, dove è stato costruito il primo e il secondo. E questo accadrà così certo come è scritto nell'Antico e Nuovo Testamento. Così come è scritto in Apocalisse 11, misurate il Tempio di Dio e coloro che quello che è davanti allo spiazzale non deve essere misurato, che ci sono le nazioni. Tutto questo è scritto già. Facciamo riassunto di quello che si tratta qui. La Chiesa sposa deve vivere e sperimentare personalmente ogni parola. La parola deve diventare carne in noi, realtà. E come con il nostro Signore, dal nostro Signore scritto in 1 Giovanni capitolo 1, quello che le nostre mani hanno toccato della parola della vita non è teoria, ma è realtà. Pensate a Simone, gli è stato rivelato che non vedrà la morte se non prima vede Cristo, il Messia. E quando è accaduto, che è stato il tempo, e che l'ottavo giorno il Signore è stato portato nel Tempio per essere consacrato, allora Simone è spinto dallo Spirito Santo a andare pure nel Tempio, lo stesso Spirito che gli aveva rivelato che vedrà il Salvatore al ottavo giorno, è stato spinto nel Tempio e prese il nostro Signore amato nelle sue braccia e disse: adesso lascia andare il tuo servo in pace, perché i miei occhi hanno visto la salvezza di Dio. Prima è stato rivelato e dopo portato nelle mani. Realtà nelle mani, portato nelle mani. Com'era con la risurrezione del nostro Signore? Lo stesso corpo che era mortale è stato portato alla tomba e è risuscitato immortale. E il Signore poté dire: no, mi toccate, perché uno spirito non ha una carne come me la vedete, un corpo di risurrezione, perché la morte era stata già trasformata in vita, il vincitore del Golgota. E quello che voglio io sottolineare oggi è che non soltanto vediamo quello che Dio ha fatto nei tempi di Mosè o all'inizio del Nuovo Testamento, ma che i nostri occhi si aprono per credere di cuore le promesse per nostro tempo. E anche questa parola che il Signore ha detto che manderà un profeta come Elia, quante volte lo dobbiamo dire ancora? Nel tempo di Elia, gli uni seguivano gli quelli di Baal e tutti i dei loro, e poi ci fu l'ora sul monte del Carmel dove c'è stata una decisione, e quest'ora verrà di nuovo, perché non ci sarà qualcosa che rimane senza una risposta di Dio. Dio manderà la sua risposta e allora tutti sapranno come continuerà da quel momento. Dio voleva e ha mandato un profeta, e vi dico, non c'era niente di più necessario nel nostro tempo di caos. Chi è che da se stesso arriva a trovare la sua via in questa confusione? Chi avrebbe conosciuto la via del Signore? È che se Dio non aveva mandato un uomo per riportarci alla parola, se alcuni o molti non capiscono male quello che il fratello Branham dice, allora cioè accade perché hanno perso il rispetto davanti alla parola di Dio. Succede perché hanno posto la Bibbia di canto. Ieri sera l'abbiamo fatto. Abbiamo fatto in modo che tutte le prediche che il fratello Branham ha tenuto dal 62 in poi sono state tradotte in tedesco e sono anche a disposizione per una parte di loro in altre lingue. E vi dico, leggetele, perché Dio dà lì le sue istruzioni e sono potenti. E di spesso ha anche trattato il lato privato, che a me non è il mio compito, perché il mio compito è tutto diverso. Il mio compito è di predicare tutta la parola, tutto il consiglio di Dio. Ma Paolo e anche il fratello Branham hanno dimostrato a ogni sorella il suo posto, e anche alle volte fa male ai fratelli quando parla alle sorelle. È vero, alle volte fa anche male a noi quando l'uomo di Dio parla alle sorelle. Quando parla dei vestimenti, dei capelli corti, eccetera, l'uomo naturale è difficile accettare questo, a capire questo, ma chi è nato da Dio sarà sempre riconoscente a Dio per la parola e la verità che è stata annunziata fino nei le cose naturali. In Efesini 3, dove il Signore ha parlato per mezzo di Paolo, Dio ha parlato per mezzo di Paolo, e via fino al capitolo 4 e 5 vediamo i ministeri che Dio ha posto per l'edificazione del corpo di Cristo. Leggiamo al capitolo 3, versetto 17. E faccia sì che Cristo abiti per mezzo della fede nei vostri cuori, perché radicati e fondati nell'amore siate resi capaci nell'amore, radicati e fondati nell'amore. Al capitolo 4, versetto 2, qualche pensieri. Con ogni umiltà e mansuetudine, con pazienza, sopportandovi gli uni gli altri con amore, sforzandovi di conservare l'unità dello Spirito con il vincolo della pace. Vi è un corpo solo e un solo spirito, come pure siete stati chiamati a una sola speranza, quella della vostra vocazione. Vi è un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo, un solo Dio e Padre di tutti, che è al di sopra di tutti, fra tutti e in tutti. E diciamo Amen. Nel versetto 11, è Lui che ha dato alcuni come apostoli, altri come profeti, altri come evangelisti, altri come pastori e dottori. E per questo, al versetto 12 è detto, per il perfezionamento dei santi, in vista dell'opera del ministero e dell'edificazione del corpo di Cristo. Il ministero promesso, e se non vedo i ministeri tutti quanti che si aggiungono affinché nella Chiesa avviene quello che Dio in tutto ci ha dato per mezzo per il ministero profetico. Questa deve essere la nostra richiesta, che Dio ci dia come era all'inizio nella Chiesa, così ci lo restaura, lo ridà. Potete dire Amen. Se io dovrei fare questi lavori, allora, sarei già spaventato, ma non ho bisogno di farlo io. È Lui che lo ha fatto all'inizio e Lui lo fa ancora alla fine. E allora al capitolo 5 leggo ancora al versetto 21, Efesini 5, versetto 21, sottomettendovi gli uni gli altri nel timore di Cristo. Mogli, siate sottomesse ai vostri mariti come al Signore. Il marito, infatti, è capo della moglie, come anche Cristo è capo della Chiesa, Lui che è il Salvatore del corpo. Sapete come si ride su questi passi biblici? Quello che Dio ha dato come ordinanze e come la gente mette tutto questo di lato. Nel tempo degli apostoli non c'erano pastoresse e nemmeno apostolesse o profetesse. C'era la profetessa che si parla della profetessa che ha portato la Chiesa nell'errore, ma oggi si vedono tutte queste cose. Dov'è l'ordine divino? L'ordine divino si troverà soltanto nella Chiesa sposa che Dio stesso ha prescelto, e perciò vogliamo ringraziare Dio, semplicemente ringraziare che ogni fratello, ogni sorella possa sottomettersi alla parola e che sia la nostra lampada al nostro piede. Riassumiamo: le promesse sono state date, tutto quello che era annunziato e predestinato per la prima venuta di Cristo si è adempiuto, anche quello che Gioele ha annunziato, e Pietro l'ha detto anche, quello che Dio ha promesso per il profeta Gioele, prima promesse e dopo adempimento. E adesso le promesse, la chiamata: voi popolo mio uscite da Babilonia, non toccate nulla di impuro, separatevi e io sarò il vostro Dio e voi sarete mio popolo. E poi si adempie quel che il Signore ha detto: io edificherò la mia chiesa e le porte dell'inferno non prevaleranno su di essa. Fratelli e sorelle, io penso che non c'è nemmeno uno di noi che vuole essere, che non vuole accettare quello che è scritto qui, che si rifiuta e che vuole, e che tutti lasciamo che questi nostri cuori siano riportati ai cuori dei padri e che Dio si trova un popolo ben preparato, ben disposto, come gli cuori dei padri della Chiesa sono stati. La rivelazione non viene nella testa, viene nel cuore, e chi ha accettato Dio e crede possiamo dirci che siamo felici, che siamo beati, perché abbiamo trovato grazia davanti a Dio. Lo diciamo a tutto il mondo e in tutti i paesi, i nostri fratelli e sorelle, credete a Dio, credete alla parola di Dio e che la parola sia messa dentro il messaggio e il messaggio dentro la parola, che ci sia così un'armonia in ogni cosa dall'inizio alla fine. Questo è un regalo grandissimo da Dio, quando si può avere questo. Io posso, penso così, che tutti i fratelli che conosco, sia 20 anni fa, 30 anni fa, 40 30 anni fa, ma posso dire e ringraziare il Signore che dall'inizio sono stato sempre rispettoso verso il ministero del fratello Branham, senza mettere mai un ma, però tutte le prediche che ha predicato, e perché ho tradotto personalmente tutte le prediche che ha detto, so esattamente ogni frase che lui ha detto, e se i falsi fratelli non fossero venuti e avessero tirato dal loro contesto giusto delle frasi, allora tutto fosse rimasto in un'armonia divina, e in ogni città o in ogni posto ci sarebbe una sola comunità dove la parola viene santificata. Ancora per terminare, la buona notizia: il Signore farà questo nuovo inizio. Il Signore farà questo nuovo inizio. Non so, il fratello lo sentirà perché è collegato. Colui che mi ha telefonato e che dice che il Signore gli ha annunciato i giorni quando le cose grandi accadranno, finché le cose grandi accadranno. Io non ho bisogno di mantenermi a qualcuno, ma io so che siamo brevi prima di questo tempo nel quale Dio farà cose gloriose e grandi. Non ho bisogno di sapere i giorni precisi, voglio esserci quando Dio si rivela nella sua potenza e gloria. Non durerà più molto. Il Signore non si trattiene in niente e confermerà ogni sua parola e promessa. Abbiamo capito che Dio è in noi e per noi può fare, fa continua il suo piano di salvezza, e che in noi rivela e adempie le sue promesse, e abbiamo una piena, abbiamo partecipe di questo che sta accadendo. Ancora un pensiero per coloro che si aggiungono adesso nuovi e che ancora hanno un po' di difficoltà con il ministero del fratello Branham. Sapete, quando utilizzavamo la parola profeta, allora alcuni, cioè la maggior parte della gente diventa già nervosa, ma se Dio nella sua parola dice io vi manderò il profeta, allora lo posso dire anch'io. Allora posso dirlo anch'io. E non soltanto posso, ma lo devo dire. Devo dire quello che Dio ha detto, e guai a me se non lo faccio, e lo faccio in tutti questi anni già, e sono riconoscente al Signore di cuore per voi, cari fratelli e sorelle. Non vedete che torniamo a questo primo amore, che diventiamo sempre più stretti con Dio e gli uni con gli altri in un pensiero, e che abbiamo un santo rispetto per grazia, e che riconosciamo e vediamo tutte queste cose. Adesso una domanda che mi è stata fatta: ci sono fratelli o sorelle che oggi si vogliono far battezzare? Abbiamo in mezzo a noi un fratello o una sorella che si vuole far battezzare? Allora si alza un momento, per favore. può darsi che può, c'è un fratello, può darsi che può aspettare fino alla prossima volta, ma si può fare anche con Filippo, è stato battezzato anche soltanto uno. Da Dio tutto può essere come se il fratello vuole ancora aspettare, se no lo facciamo. Chi è che può domandargli se può aspettare, così sappiamo. Ci alziamo perché per pregare adesso insieme. Ci siamo rallegrati per quello che è stato suonato, per gli strumenti che sono stati suonati, per tutti i talenti. Siamo riconoscenti per voi tutti. Tutto il mondo deve sapere e vedere, sentire che la gente viene, non guardano alle spese, guardano alla parola di Dio, del Signore, hanno il desiderio di sperimentare e di avere parte a quello che Dio fa. Il Signore vi benedica, benedica tutti noi.
Der Bräutigam kommt, oh, denkt an sein Wort. Wacht, ihr Erlösten, wacht immer fort. Zu jeder Stunde, an jedem Ort. Wachet, der Herr kommt bald. Herr, wir wollen in Bereitschaft stehen. Eifrig sein im Wachen und im Flehen, bis du erscheinst, Herr, bis wir dich sehen und dir entgegengehen. Der Bräutigam kommt, wer Rechtes bedenkt, hält seinen Blick zum Ziele gelenkt, nicht in das irdische Treiben versenkt. Wachet, der Herr kommt bald. Herr, wir wollen in Bereitschaft stehen, eifrig sein im Wachen und im Flehen. Bis du erscheinst, Herr, bis wir dich sehen und dir entgegengehen. Der Bräutigam kommt, ihr wisst es zuvor, richtet nach oben Auge und Ohr, richtet den Sinn, die Herzen empor. Wachet, der Herr kommt bald. Herr, wir wollen in Bereitschaft stehen, eifrig sei im Wachen und im Flehen, bis du erscheinst, Herr, bis wir dich sehen und dir entgegengehen. Der Bräutigam kommt und wer unverletzt ihm seine Treue hält bis zuletzt, wird über Großes dereinst gesetzt. Wachet, der Herr kommt bald. Herr, wir wollen in Bereitschaft stehen, eifrig sein im Wachen und im Flehen, bis du erscheinst, Herr, bis wir dich sehen und dir entgegengehen. die Braut, die sich auf Erden schon ihm vertraut, die auf sein Kommen stündlich geschaut. Wachet, der Herr kommt bald. Herr, wir wollen in Bereitschaft stehen, eifrig sein im Wachen und im Flehen, bis du erscheinst, Herr, bis wir dich sehen und dir entgegengehen. Herr, wir wollen in Bereitschaft stehen, eifrig sein im Wachen und im Flehen, bis du erscheinst, Herr, bis wir dich sehen und dir entgegengehen.
Amen.
Das ist unser Verlangen.
È il nostro desiderio che il Signore sia lodato. Lasciatemi dire ancora che annunziare che il 23 saremo a maggio, 23 maggio saremo a Berlino. Vorrei che oggi prendete tutti. Prendete qualche la lettera circolare in tedesco, può essere che qualcuno le può distribuire per aiutare un po', e prima di Zurigo saremo a Salzburgo. Adesso pregheremo ancora insieme. Vi abbiamo detto che di domani, se Dio vuole, faremo il nostro viaggio per Israele. Sono 12 giorni, sono 10 giorni. Per me è sempre una grande benedizione, perché mi posso rallegrare che i miei fratelli e sorelle sono benedetti quando andiamo sulla montagna, il monte degli Ulivi, sul monte di Sion, quando siamo vicino a Golgotha. Sono momenti che sono impressionanti e che rimangono nella mente e nel cuore per sempre, e che ci riempiono di riconoscenza. E lì anche tutti tanti vorrebbero, ma non possono certamente, ma pensate a noi e insieme penseremo ancora al popolo di Israele. In Israele c'è 31 diverse chiese e nemmeno loro hanno comunione gli uni con gli altri, hanno i loro propri insegnamenti e hanno anche insegnante e insegnanti. Dobbiamo dire che il giudeo nel tempo della grazia non possono fare quello che vogliono, devono anche essere quello che è per gli ebrei, viene soltanto per gli ebrei, viene secondo Apocalisse 11, viene dopo, quando i due profeti saranno in Gerusalemme. Siamo riconoscenti a Dio per quella visione precisa che abbiamo del suo piano di salvezza. Prendete saluti con voi e, se Dio vuole, ci vediamo a Berlino o a Salzburgo o in Zurigo. E dopo, se Dio vuole, il primo fin di settimana di giugno saremo di nuovo qua, sempre uniti insieme nell'amore del Signore. Pensate a me nelle vostre preghiere. Alle volte mi sento come Giobbe. Le prove non smettono mai, ma il Signore ha l'ultima parola. Prima di pregare, chiniamo i nostri capi. Oggi sarà il fratello Didier che pregherà con noi, e a lui lo pregherò anche di fare il battesimo. Il fratello che si vuole far battezzare parla francese, e perché noi ci dobbiamo affaticare, il fratello Didier può fare il battesimo e noi tutti andiamo insieme e ci rallegriamo. Ma chiniamo i nostri capi e domanda ancora una volta a qualcuno in mezzo a noi difficoltà a comprendere la parola rivelata, o possiamo pregare e così che preghiamo che il Signore lo rivela, che vi dà i sentimenti per comprendere, non soltanto per ascoltare, ma che ma penetra veramente la parola, per avere per partecipare. Se il fratello vuole avanzarsi, che si avanza. Chi vuole essere alzate le mani, coloro che vogliono che si prega per loro. Sono ancora alcuni. Vieni anche tu. Fratello Didier, avvicinati. Voglio pregare ancora nella fede per tutti coloro che hanno un desiderio nel loro cuore, il desiderio di comprendere bene e giustamente quello che Dio vuole, e di essere guidato in ogni verità, non di essere insegnato da uomini, ma per lo Spirito Santo, come scritto. Adesso preghiamo e dopo domanderemo al fratello Didier di pregare ancora con noi. Signore amato, ho a cuore che tutti, senza eccezione, che sono chiamati adesso, che ricevano la rivelazione per mezzo del tuo Spirito Santo per grazia, che tu, Signore, tu stesso dai a loro per la predicazione della parola, e dai di comprendere le scritture, di comprendere ogni cosa giustamente, di poterlo classificare e porgere al posto giusto nella parola. E anche per questa fin di settimana, questa parola che è stata annunziata, che non torna a vuoto, ma che produce il perché è stata mandata. Ti ringraziamo per aver mandato il profeta e per tutto quello che hai fatto già. Benedici il tuo popolo, benedici la sposa dell'agnello, e abbia tu la tua via con noi tutti. Lodato, benedetto sia il tuo nome glorioso e meraviglioso di Gesù. Alleluia. Amen.